Laser.
L'agopuntura, questa sconosciuta, la più moderna delle medicine antiche, sempre in cammino nel terzo millennio. Ne parleremo con la dottoressa Cecilia Lucenti, con il dottor Giuseppe Peloni e con lo storico Paolo Micichè. Ci sono pratiche che attraversano il tempo come fiumi sotterranei, non sempre si vedono, ma scorrono. Persistono, trasformano chi le incontra. L'agopuntura è una di queste, una tecnica nata in un mondo antico, ma capace ancora oggi di sorprendere, interrogare, curare. E mentre la medicina moderna avanza con le sue tecnologie e i suoi dati, l'agopuntura continua a parlare attraverso i corpi e l'esperienza millenaria a cui aggiunge una sorprendente vitalità, tanto che dall'agopuntura millenaria si sono generate altre agopunture. Oggi vi portiamo in un viaggio fatto di voci, mani, storie, conoscenze, un viaggio dentro l'agopuntura come ponte tra tradizione e neuroscienze, tra ospedale e vita quotidiana, in cui faremo la conoscenza della neuroagopuntura nata nella seconda metà del Novecento e oggi capace di intervenire spesso come unica risorsa per certe patologie che sembravano inarrivabili. Ma per attraversare questo ponte servono guide, medici, studiosi, pazienti, ognuno con una prospettiva che illumina un pezzo diverso del percorso. La nostra prima guida è il dottor Giuseppe Peloni, che dopo anni di attività chirurgica ha aggiunto alla sua esperienza clinica l'agopuntura che svolge negli ospedali dell'ente ospedaliero cantonale. Nel suo ambulatorio arrivano dolori cronici, problemi neurologici, storie lunghe, a volte stanche. Ascoltiamo il dottor Peloni parlarci dell'agopuntura ospedaliera nel Ticino, di come è strutturato il servizio e di come si è giunti all'appuntamento della conferenza europea di neuroagopuntura, svoltasi con grande successo a Lugano.
La storia degli ambulatori di medicina cinese all'interno dell'ente ospedaliero cantonale è particolare, curiosa e interessante. Il primo ambulatorio di medicina cinese è nato presso l'ospedale La Carità a Locarno nel 2002 grazie alla sensibilità di un chirurgo, dottor Bigger, ai tempi primario della chirurgia, che si è confrontato con una urgenza chirurgica di un paziente, esattamente un attore cinese venuto a Locarno per il famoso festival del cinema. Grazie appunto alla sua sensibilità per culture lontane, è stato aperto il primo ambulatorio di medicina cinese. Le richieste rapidamente sono cresciute, la soddisfazione dei pazienti era buona, motivo per cui gli ambulatori sono stati aperti negli anni successivi anche presso gli altri ospedali dell'ente ospedaliero cantonale, esattamente a Bellinzona, Lugano e Mendrisio. Attualmente gli ambulatori sono attivi nelle quattro sedi. Gli ambulatori si rivolgono sia a pazienti in regime ambulatoriale, ma l'offerta di un trattamento, soprattutto con agopuntura, è rivolto anche a pazienti degenti. Abbiamo fatto un po' di fatica a far conoscere e apprezzare la medicina cinese presso i reparti e i medici, ma devo dire che oggi la collaborazione con un po' tutti i servizi è più che buona. Una serie poi di circostanze e coincidenze hanno fatto sì che a Lugano fosse organizzata la terza edizione della conferenza europea di neuroagopuntura dopo le prime due edizioni a Londra e a Siena. Questo perché l'agopuntura presso l'ospedale regionale di Lugano è sotto il cappello del neurocentro della Svizzera italiana, diretto dal professor Kehlin. Quindi quando Cecilia Lucenti e Paolo Micichè hanno proposto come sede Lugano, ho subito chiesto il parere al professor Kehlin, che ha accettato più che volentieri, felice di poter organizzare il primo congresso di agopuntura all'interno del suo istituto, a maggior ragione trattandosi di un congresso di neuroagopuntura, quindi con argomenti più che affini alla loro pratica quotidiana.
C'è un luogo dentro di noi dove passato e presente si incontrano, il sistema nervoso, un reticolo che registra ogni esperienza, ogni tensione, ogni sollievo. L'agopuntura dialoga proprio con questo sistema, un dialogo che la ricerca sta iniziando a decifrare mentre la pratica clinica la osserva ogni giorno negli ambulatori. Ed è lì, nel punto in cui la teoria incontra l'esperienza, che incontriamo un'altra voce del nostro viaggio, la dottoressa Cecilia Lucenti. Lavora da anni per portare l'agopuntura dentro una dimensione rigorosa, in dialogo costante con la medicina clinica e neurologica, ci parla della nuova branca della agopuntura neurologica. Come abbiamo visto, proprio a Lugano si è svolta a fine novembre, ospitata all'Università della Svizzera Italiana, la terza conferenza europea di neuroagopuntura, promossa dall'ente ospedaliero cantonale e dal Neurocentro, in collaborazione con la SPALC, Acupuncture Academy di Londra, la Scuola Tao di Lugano e appunto con AMI, l'agopuntura medica integrata di Siena, l'associazione di cui la dottoressa Lucenti è presidente. Ascoltiamola sul nuovo rapporto instauratosi tra agopuntura e neurologia.
L'agopuntura, come sappiamo, ha una storia antichissima e ha abbracciato millenni e culture diverse. Ma a partire dagli anni 50 del Novecento c'è stata una piccola rivoluzione metodologica nel mondo dell'agopuntura. Infatti si è usciti da un insegnamento fatto da singoli maestri che tenevano nascosti i loro metodi, a uno studio sistematico delle antiche tecniche che è stato portato avanti sia in Oriente che in Occidente in maniera multicentrica, e tutti gli studiosi si sono messi a perfezionare le tecniche e svilupparle alla luce delle neuroscienze. Questo nuovo metodo applicato all'agopuntura da un lato ha portato una letteratura vastissima sull'argomento che oggi ci consente veramente di parlare in modo orizzontale con la medicina, perché l'agopuntura è stata studiata in tutti i suoi aspetti, sia biologici che cellulari che neurologici che clinici, ma anche ha portato un nuovo metodo di uso dei punti che si basa sostanzialmente sulle neuroscienze e che i medici possono apprendere senza dover conoscere il complesso mondo dell'agopuntura. È in grado di agire soprattutto su patologie che noi pensavamo non fossero trattabili con l'agopuntura e che per la medicina occidentale oggi sono particolarmente difficili da trattare e fonte di grandissima sofferenza e di spesa sanitaria, che sono le patologie neurologiche. Queste tecniche, come quella elaborata dal professor Zhao Shunfa, un neurochirurgo che cominciò a utilizzare punti di agopuntura in base alla localizzazione dell'area cerebrale sottostante, consentono di utilizzare un metodo medico occidentale per selezionare i punti da trattare con ago. Anche la neuroauricoloterapia di scuola francese ha una storia simile, infatti il famoso medico Noget osservò dei punti cinesi trattati all'orecchio per diverse patologie e da lì inventò un metodo coerente con la struttura embriologica e neurologica dell'orecchio per trattare questi punti in maniera coerente con la patologia e con la visione della patologia occidentale. Sono anche tecniche che sono estremamente semplici da utilizzare anche al letto del paziente, anche durante altre terapie, quindi si prestano molto per l'utilizzo ospedaliero e per l'utilizzo nella patologia grave.
Ogni pratica ha una memoria e per comprenderla davvero non basta sapere come funziona, bisogna sapere da dove viene, come è cambiata e quali strade l'hanno portata fino a noi. Per questo incontriamo ora chi questa memoria la custodisce. Paolo Micichè, storico dell'agopuntura, ci parla del percorso storico dell'agopuntura dal suo arrivo in Europa ai giorni nostri, un'agopuntura prevalentemente medica. Ascoltiamo Paolo Micichè.
Sì, in realtà pochi sanno che l'agopuntura arriva in Europa già a fine 500, per tutto il 600 arrivano notizie più o meno frammentarie dovute anche ovviamente alle traduzioni dalle varie lingue, ma arriva in Italia addirittura a metà del 700, giunge a Napoli, a quel tempo una delle capitali europee, grazie al Collegio dei Cinesi che poi diventerà l'Università Orientale e che interesserà i medici dell'ospedale degli incurabili, tant'è vero che i primi 20-30 anni dell'800 il dottor Coppola apre addirittura il primo ambulatorio europeo di agopuntura pubblico. Quindi insomma una tradizione molto, molto importante. Nell'Ottocento poi c'è un'altra fioritura in Francia, in Inghilterra, ma anche in Italia. Abbiamo circa una sessantina di testimonianze negli annali della medicina di medici, sia docenti universitari che clinici in ospedale, sull'utilizzo dell'agopuntura in un'accezione meno orientale e più di chirurgia minore, cioè di un utilizzo, come si diceva, in loco dolenti, cioè mentre il sistema dell'agopuntura cinese è un sistema complessivo di interpretazione della persona e a volte appunto si va a pungere dei punti che non sono quelli della patologia ma sono quelli che all'interno di questo sistema, di questo circuito che è il corpo umano, produce una serie di risultati. Qui si va molto nella zona locale, però con effetti che sono estremamente importanti e che ci vengono testimoniati. Tra questi medici va anche ricordato Zanobi Pecchioli, che passa per essere il padre della neurochirurgia e che agiva alla Santa Maria della Scala di Siena, oltre che era docente all'università. Quindi molti di loro erano teste di serie. Poi ci sarà un periodo più legato alla trattatistica che alla clinica e poi nel Novecento con Soulier de Morin nasce l'agopuntura moderna che attraversa tutto il Novecento con la caratteristica di essere un'agopuntura medica attuata da medici. A Parigi, dove Soulier de Morin feconda l'ambiente, sono molti gli ospedali che la applicano. E questo si sparge per tutta l'Europa e poi in Italia anche, soprattutto nel dopoguerra, vede i primi corsi universitari a Torino negli anni 70, promossi da Luciano Roccia, che era un chirurgo allievo di Dogliotti, quindi di un grande cardiochirurgo, e l'insieme dei medici che sono coinvolti sono di primissimo ordine, fra cui tra l'altro personaggi come il rettore Mantegazza dell'Università Statale di Milano, ma sono veramente molte le teste di serie che hanno sposato un'agopuntura che cercava di mettere insieme il mondo della medicina cinese con una spiegazione neurofisiologica. E quindi la tradizione più importante dell'agopuntura in Europa è la tradizione medica. Poi in Cina, dopo un periodo in cui l'agopuntura era passata passata in secondo piano, rinasce con Mao Zedong, che vuole realizzare la medicina totale, mettendo insieme la medicina occidentale e la medicina orientale, e cominciano sperimentazioni e innovazioni, tra cui quella degli anni 50-60, che porterà all'inizio degli anni 70 alla nascita di quella che oggi chiamiamo neuroacupuntura, che è cinese, che ha un grosso rappresentante in Giappone, che però aveva studiato in Europa, che ha la neuroauricoloterapia francese e quindi che si sta evolvendo e sta trovando altre strade, dimostrando di essere una disciplina che ha profonde radici nel passato, ma proiettata verso il futuro.
Neuroagopuntura, quindi, una branca che impareremo a conoscere sempre più. La riabilitazione neurologica è infatti una delle grandi sfide del futuro. Molti pazienti, grazie anche alla medicina occidentale e alla chirurgia, sopravvivono, ma poi è necessario poter assicurare loro un ritorno alla vita il più possibile completo. Ed è qui che l'agopuntura può fare la differenza. Ascoltiamo ancora la dottoressa Lucenti sul rapporto tra agopuntura e riabilitazione neurologica per gli adulti, ma anche e soprattutto per gli adulti di domani, i bambini.
Nella patologia neurologica la neuroagopuntura ci mette di fronte a un cambio proprio radicale anche nella visione della riabilitazione. Noi in Occidente purtroppo non abbiamo il modo di migliorare certi esiti della patologia neurologica, come della patologia vascolare, gli ictus, le emorragie cerebrali, le operazioni di neurochirurgia, i traumi cranici, mentre con l'agopuntura vediamo recuperi importanti, veloci e soprattutto un recupero complessivo della persona, che non ha più solo un recupero motorio ma anche un recupero cognitivo. Molto spesso migliorano le crisi epilettiche, migliora tutto quello che sono gli esiti della patologia neurologica. È molto efficace nella patologia neurodegenerativa, nelle demenze, nell'Alzheimer, nel Parkinson, però la parte diciamo più emozionante è la possibilità di intervenire anche nei disturbi del neurosviluppo pediatrici. Noi oggi sappiamo che questi disturbi sono sempre più presenti nei bambini e con l'agopuntura vediamo davvero un cambio della storia della malattia e della storia del bambino, perché si riesce ad assistere a recuperi che con la medicina occidentale sono molto difficili da ottenere. Non solo bambini con disturbi dello spettro autistico, disturbi dell'attenzione, ma anche bambini con tetraparesi spastiche infantili, con ictus durante la gestazione, con malattie metaboliche, ma bambini con ipossie o disturbi alla nascita. Questi casi sono tanti e io, che sono un medico, che ho avuto la fortuna di conoscere l'agopuntura mentre studiavo ancora medicina, ho potuto conoscere grandi maestri che si applicavano a queste patologie. Io cerco di portare in Europa questo modo di trattare i bambini, lo faccio con un ambulatorio gratuito che facciamo a Siena e appunto cerchiamo di dimostrare e documentare questi risultati, che del resto sono documentati in moltissime nazioni, non solo la Cina, ma queste esperienze sono ormai diffuse in tutto il mondo e anche le linee guida dei diversi stati si stanno adeguando. Quindi, come vedete, è un trattamento molto moderno e è una medicina che parla anche all'oggi e all'attualità medica, con trattamenti privi di effetti collaterali, non costosi e che costano veramente solo l'impegno formativo di coloro che si mettono a studiare e a seguire i passi di tutti gli altri medici che prima di noi hanno studiato e hanno trovato questi sistemi ingegnosi che parlano all'oggi.
Eppure anche la storia più affascinante rimane incompleta senza la voce di chi la vive in prima persona. Perché ogni cura alla fine diventa reale solo quando tocca una vita. Stefania è stata vittima di un grave incidente dal quale sembrava non potesse più riprendersi. Ascoltiamo la dottoressa Lucenti e la mamma di Stefania.
Stefania è giunta da me al termine del percorso riabilitativo convenzionale e aveva fatto sia una riabilitazione in struttura protetta sia la riabilitazione neurologica del percorso ASL, e quando è venuta da me aveva la possibilità di camminare ma in maniera molto incerta, e parlava ma non si riusciva a capire cosa diceva. E è stato un percorso lungo, ci è voluto qualche anno.
Stefania ha avuto questo incidente stradale ed è rimasta in coma per circa 20 giorni. È un trauma cranico che ha interessato la parte destra e per questo poi l'impossibilità di camminare, l'impossibilità di parlare. Però a questo, insomma, questa gravità abbiamo avuto la possibilità di avere un primo percorso di riabilitazione attraverso un centro specializzato, Costa Masnaga, perché l'incidente è avvenuto a Milano, l'hanno rimessa in piedi. Però al momento in cui l'hanno rimessa in piedi poi le terapie mediche sono convenzionali, a parte il fatto che lì erano abbastanza avanzati, non ti possono supportare più. Per questo abbiamo iniziato il nostro pellegrinaggio, perché insomma la situazione per chi si avvicina a questi traumi è una situazione di dolore ma anche di forza. Il nostro pellegrinaggio, Stefania è stata il nostro faro e lei ci ha dato la forza di continuare. È importante perché questo, al momento in cui succedono qualcosa, un soggetto giovane che viene privato di alcune abilità potrebbe anche cadere in depressione. Questo non è successo e abbiamo poi incontrato Cecilia. Io ho anche un'altra figlia che è stata tanto vicina e che non ha mai voluto credere che non si potesse andare più là di quello che era il primo risultato. Grazie a Francesca e a Stefania, perché comunque hanno deciso insieme loro di avvicinarsi a questa terapia.
Ogni storia è unica, ma insieme queste storie ci raccontano qualcosa che va oltre la singola esperienza. Ci parlano di una medicina che evolve, che cerca un equilibrio tra tecnica sempre più specialistica e una medicina che parla sempre dell'uomo nella sua unità. Tra il particolare occidentale e il generale orientale il ponte è ormai costruito, un ponte che alcuni medici hanno scelto di imparare per ampliare i propri strumenti. Un linguaggio che molti pazienti riconoscono, a volte senza sapere perché. Ed è questo intreccio che oggi ci consegna un'immagine dell'agopuntura come pratica viva, in movimento. Abbiamo attraversato voci, saperi, storie, e ciò che rimane alla fine è un filo che non divide, ma unisce la ricerca, la clinica, la storia, l'esperienza. Oggi l'agopuntura vive dentro un equilibrio nuovo, fatto di rigore e sensibilità. Un equilibrio che non vuole sostituirsi a nulla, ma ampliare, completare, offrire possibilità. Grazie per aver condiviso questo viaggio con noi e grazie alle voci che lo hanno reso possibile.